una forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Che bilancio trarre dell'anno scolastico appena passato e soprattutto come sarà il prossimo? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci, in regia ci sono Alessandro Carucci e Stefano Sparro. Allora, quelle che state sentendo sono le proteste di studenti e genitori che nei mesi scorsi e nelle settimane scorse hanno ribadito il loro no alla didattica a distanza. Ecco, la cosiddetta DAD nell'anno scolastico appena terminato ha infatti riguardato le superiori, le ragazze e i ragazzi hanno infatti seguito le lezioni per il 50% da casa e per l'altro 50% da scuola, questo quando è andato bene. Una sorte non molto differente è capitata a tante medie, infatti tante classi sono state costrette in modo periodico alla DAD per effetto delle varie quarantene. Per Andrea Gavosto, che è direttore della Fondazione Agnelli, l'Italia è uno dei paesi che ha avuto le chiusure più lunghe in Europa. Pensate, si sono perse 37 settimane di scuola da marzo 2020. E questo ha comportato, tra l'altro, una perdita di circa il 20% delle competenze. Dunque, dice Gavosto, ciascun ragazzo rischia di perdere l'equivalente di circa 2.000 euro in termini di guadagni da futuri posti di lavoro. Insomma, non ci va davvero bene. È grave in Italia anche il fenomeno dell'abbandono scolastico, che coinvolge ancora 13 ragazzi o ragazze su 100 contro una media europea di 10. Su questo la Fondazione per la Sussidiarietà ha fatto uno studio. Sentiamo i particolari da Marina Tomarro.
L'interruzione della carriera scolastica è molto penalizzante, specie per le donne, rileva l'analisi della Fondazione per la Sussidiarietà. Quasi due terzi di coloro che non hanno completato gli studi non trovano un lavoro, ma fra le ragazze solo una su quattro è riuscita a trovare un posto. Gli abbandoni sono più frequenti fra i ragazzi che fra le ragazze. Resta inoltre una forte differenza geografica. Il minimo si tocca nel nord-est con il 9,6%, il picco nel sud con il 16,7%. Gli abbandoni sono più comuni nelle zone rurali rispetto a città e sobborghi. In Europa il paese in cui il fenomeno è più acuto è la Spagna, con una quota di abbandoni del 17,3%. Seguono Malta, Romania, Bulgaria e Italia con appunto il 13,5%.
Oltre agli abbandoni, la scuola è anche afflitta dal fenomeno dei ripetenti, che coinvolge, pensate, il 14,3% degli alunni italiani e quasi il 28% degli alunni stranieri. Insomma, questi dati dimostrano che lo stato di salute della scuola italiana non è, diciamo, proprio ottimo. Gli abbandoni, infatti, sono una sconfitta per tutti. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto Giorgio Vittadini, che è presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.
Sono molto elevati e poi sono soprattutto differenziati, riguardano soprattutto i figli degli stranieri, riguardano più i ragazzi delle ragazze, riguardano le zone rurali, riguardano il sud. Questo vuol dire che ci sono problemi strutturali che non sono semplicemente un problema riguardante la capacità dei ragazzi, ma qualche problema di difficoltà didattica e sociale che c'è nella nostra scuola.
E a questo punto come si interviene?
Allora, io penso, e quella è la nostra tesi anche nel libro che abbiamo curato, Viaggi nel carattere skills, che dipende dal fatto della incapacità in certi casi di entrare in rapporto con i ragazzi. Il tema dei non cognitive skills, il tema che la conoscenza oggi è legata alla apertura alla realtà, all'amicalità, alla stabilità emotiva, alla stabilità relazionale, fino a quando non c'è un cambiamento didattico che implichi questo rapporto, la gran parte degli abbandoni è perché uno non entra in sintonia in un altro mondo rispetto alla scuola, rispetto agli insegnanti.
Vittadini, ad oggi quali sono le maggiori carenze dei ragazzi e delle ragazze?
Sono carenze soprattutto di ordine comportamentale e emotivo, cioè la fragilità della famiglia e della società implica una debolezza affettiva, un'incapacità di avere rapporti, che per esempio tutto il periodo del lockdown ha moltiplicato all'infinito. È soprattutto su questo piano quindi il problema, non è la scuola del predellino, come alcuni dicono, che rilancerà le cose, quanto proprio la capacità di dare forza a questi fatti. Tanto è vero che quando si parla dei non cognitive skills, pensi che il momento più importante sono gli anni da 0 a 6 anni, quando c'è un rapporto affettivo con un maestro, con una maestra, o quando non c'è.
Ma la scuola le sembra, secondo lei, la scuola di oggi le sembra adatta a sopportare queste sfide e soprattutto a contrastarle?
Dipende, certi insegnanti sì, certi insegnanti no, dipende proprio dalla persona. La scuola come organizzazione è ancora un po' vecchia, un po' burocratica. Ci sono insegnanti che fanno miracoli, bisogna dirlo, perché hanno capito questo aspetto dell'empatia, quelli che hanno reagito in modo positivo anche in condizioni difficili come la DAD. È una macchia di leopardo, e quindi il tema ancora una volta è l'educazione, prima ancora dei ragazzi, l'educazione degli insegnanti.
Senta, per chiudere, lei come vede il prossimo anno scolastico?
Lo vedo come un anno decisivo, perché bisognerebbe riuscire a aumentare all'infinito il valore che ha avuto la scoperta positiva di strumenti informatici che prima erano solamente nemici, come tutto internet e così via, e nello stesso tempo però ridare il gusto del vedersi in presenza. Io penso che l'anno prossimo sarà un rimbalzo, non verso il 2019, ma verso un anni di ripresa forte, oppure il pericolo di una caduta che a questo punto è senza limiti.
E a questo punto dovremo anche fermare la fuga dei cervelli, che sembra comunque un fattore a cui l'Italia non sembra...
Mi permette anche, prego, la fuga dei cervelli dalla scuola, perché se si paga gli insegnanti così poco, se il concorsone, soprattutto per quelli che hanno fatto le scuole private, latita da 6 anni, lei capisce che i cervelli fuggono semplicemente anche perché non sono valorizzati, e la scuola è il posto in cui sono valorizzati di meno come stipendio, come condizione, come precarietà.
A maggio sindacati e governo hanno sottoscritto a Palazzo Chigi un cosiddetto patto per la scuola, che contiene tutta una serie di precisi impegni su reclutamento, stabilizzazione, formazione, contrattazione, riduzione degli alunni per classe e altri temi di rilievo per il sistema dell'istruzione. Insomma, è davvero una bella sfida se consideriamo che si può arrivare anche ad avere, pensate, 28 alunni per classe, le classi cosiddette pollaio. Ma secondo i presidi, come si è davvero chiuso quest'anno scolastico? Sentiamo proprio che cosa ne pensa Mario Rusconi, che è alla guida dell'associazione Presidi nel Lazio.
Sicuramente con una grande stanchezza, però questo lo mettiamo in conto, perché non credo che siamo l'unica categoria che si sia stancata per l'impegno. Penso ai medici, penso agli stessi sacerdoti, penso a tante persone, alle forze armate. Però con anche un po' di delusione, dovuta al fatto che non sappiamo ancora bene quello che succederà a settembre, perché a settembre dovrebbe appunto riaprire la scuola agli studenti con la didattica, la scuola anche d'estate è aperta, ma solo per le funzioni amministrative. E non sappiamo come cosa succederà, ci saranno tutti gli insegnanti in classe come è stato promesso dai primi giorni di scuola? le classi saranno adeguate, non più le classi pollaio con 30 alunni, magari due dei quali sono anche disabili. Ecco, questi sono tutti interrogativi che ancora ci frullano nella testa e che non sono stati sciolti adeguatamente a parere nostro.
Professore, si continua a investire ancora troppo poco sulla scuola in Italia?
Ma sì, si investe, diciamo, più che troppo poco, perché ci sono poi investimenti. Basti pensare che il cosiddetto piano estate, che poi riguarda molto poco l'estate, riguarda molto l'anno scolastico 21-22, a 510 milioni di euro, che non è una cifra indifferente, ma si diciamo così, si investe un po' diciamo così, a livello, spesso non vorrei usare un aggettivo forte tipo bizzarro, però una volta ci sono fondi per la didattica, un'altra volta ci sono fondi per la manutenzione delle scuole, altra volta per quanto riguarda gli stipendi di insegnanti e presidi, cioè probabilmente manca una visione più totalizzante della scuola. Per fare questo però non bastano governi che durino un anno, come succede purtroppo da noi ormai troppo frequentemente, ci vuole una visione pluriennale e questa chiaramente la politica non ce la fornisce.
Professore, è stato un anno essenzialmente di didattica a distanza per gran parte degli studenti delle superiori e per alcuni anche delle medie, visti soprattutto le quarantene periodiche per diverse classi. È stata vera didattica e secondo lei non andavano in qualche modo rivisti anche i criteri di valutazione in questo momento?
Guardi, la didattica a distanza è un po' come il salvagente quando la nave sta affondando, chiaramente non è il mezzo migliore per andare nell'oceano o nel mare, ma è indispensabile per sopravvivere e soprattutto bisognerebbe prendere spunto. Ecco, anche qua un'altra delle cose che probabilmente un governo dovrebbe fare con una sorta di lungimiranza, prendere spunto dalla didattica digitale, chiamiamola così, meglio, per far sì che gli insegnanti imparino, perché nessuno fino adesso gliel'ha insegnato, imparino a modulare la loro lezione, quando viva Dio si potrà stare tutti in classe, utilizzando anche tutti quelli che sono gli strumenti telematici, vale a dire la possibilità di far vedere dei video, la possibilità di entrare immediatamente in internet. Se faccio un esempio, diciamo, di realtà, sono un insegnante di storia, devo parlare di Carlo Magno, devo poter basarmi anche su un'unità didattica telematica che ho a scuola, digitale, in cui posso far vedere il palazzo di Hildesheim, posso far vedere la teca d'argento dove c'è il cranio di Carlo Magno ad Aquisgrana.
Professore, ci vuole allora la multimedialità in sostanza?
Ci vuole la multimedialità e ci vuole un investimento sulla formazione dei docenti, che fino adesso, nonostante che nel 2015 siano stati stanziati molti soldi per la formazione dei docenti, è ancora molto molto carente. Il docente bravo è quello che si aggiorna per conto suo e tira fuori soldi per conto proprio.
Sotto pressione sono stati anche gli insegnanti, logicamente assieme a tanti ragazzi e alle relative famiglie. Ecco, i sindacati chiedono che grazie proprio al piano di riprese e resilienza, a cui in sostanza tutto il paese si appella, si metta fine anche alla cosiddetta supplentite e che dunque si rivedono anche le modalità per reclutare gli insegnanti. Sentiamo allora che cosa ha detto Maddalena Gissi, che è segretario di CISL Scuola.
Sicuramente la instabilità del servizio scolastico, le tante difficoltà per la gestione degli spazi e anche per il sovraffollamento in alcune classi, perché gli alunni, così come un tempo vivevano gli ambienti scolastici, si sono poi ritrovati a dover ridimensionare anche gli spostamenti e la gestione proprio del loro tempo didattico. E poi la difficoltà permane ancora una volta, molto probabilmente per il prossimo anno, quando pensiamo alla presenza di docenti nelle classi dal primo giorno di scuola. con un rammarico valutiamo anche l'impostazione che è stata data all'interno del decreto sostegni bis di una scuola che deve riaprire ma sempre a costo zero.
Senta Gissi, non è in qualche modo anomalo che gli scrutini si siano svolti ad anno scolastico non ancora concluso per evitare che gli insegnanti che poi sono stati assunti per il Covid non vadano oltre col loro contratto?
Beh, è quanto dicevo prima. Si tenta di ampliare la sfera delle opportunità e poi si ritrova sempre con la chiusura del borsone della spesa. Gli insegnanti nominati per garantire le attività sono stati più di 50.000, sono insegnanti alcuni di questi anche con 12 ore di insegnamento, non parliamo di cattedre che possono essere confermate per l'intero anno scolastico per un'immissione nei ruoli, però sì, sono docenti che hanno seguito delle classi che devono chiaramente essere completare il loro percorso con gli scrutini. E questo ha prodotto anche uno strano effetto, quello di trovare delle soluzioni, anticipare gli scrutini. Qualcuno ha pensato di giustificare parlando di difficoltà organizzative, visto l'impossibilità di fare degli scrutini in presenza in alcune realtà, però credo che l'opinione sia, almeno è opinione diffusa anche di molti dirigenti scolastici, che sia stata sollecitata dal fatto che questo personale l'8 o il 5 di giugno, per esempio, in quelle realtà dove chiude l'attività didattica il 5, devono essere licenziati e devono assolutamente non avere diritto alla proroga nemmeno per le attività di scrutinio. Speravamo che in una azione diversa, con una valutazione diversa da parte del governo Draghi, ma abbiamo verificato che proprio continua questa gestione economica dell'istruzione.
Per concludere, ci sarà qualche opportunità grazie al piano di ripresa e resilienza, secondo lei?
Ci sono delle opportunità, dovremo vedere come intendono interpretarle, perché poi abbiamo notato che parlano di scuola alcuni soggetti che non conoscono minimamente la scuola. La valutazione di nominare dei commissari per il nuovo concorso, no? Questo concorso semplificato, è stata quantificato il compenso, però non si sono accorti nemmeno che le materie da esaminare sono 5 e non 4, quindi hanno finanziato i commissari per 4 materie. Non so cosa avverrà con il PNRR, che prevede un investimento molto più ampio e nello stesso tempo con questioni che sicuramente devono essere seguite da chi ha uno sguardo più ampio, una visione strategica.
In questo anno a soffrire sono state anche le scuole paritarie, frequentate da circa 800.000 ragazze e ragazzi. Proprio per scongiurare la chiusura di tanti istituti, il decreto legge sostegni bis prevede un capitolo di 50 milioni, viene detto, per l'acquisto di beni e servizi, in vista proprio della ripartenza a settembre in presenza e in sicurezza. Vedremo se davvero sarà così. Allora, abbiamo con noi Virginia Caladic, che è presidente della FIDE e la federazione che raccoglie le scuole d'orientamento cattolico. Buon pomeriggio, Caladic.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Senta, allora, che succede alle scuole paritarie? Perché il rischio che, appunto, con tutta questa didattica a distanza abbiano pagato molto, diciamo, il peso della pandemia. Sbaglio?
Allora, sicuramente veniamo fuori da un anno scolastico non facile, molto serio per i nostri ragazzi, per tutti, per i docenti, per le famiglie, un anno che ci ha dato anche un po' di stanchezza, però non vogliamo demordere, ecco, e guardiamo con fiducia all'anno che si va a delineare, il 2021-2022. Che cosa ci sostiene? Sicuramente, come ci ricorda il Papa, che dobbiamo prendere il buono anche da questa crisi. E che la scuola andava un po' cambiata, va un po' cambiata, e sicuramente quanto in quest'ultimo anno abbiamo appreso va riletto e deve trovarci pronti a una progettazione attenta alle esigenze dell'oggi.
Appunto, come si fa considerando che i soldi sono sempre pochi?
Ecco, pertanto io la ringrazio, perché proprio questo volevo dire, che per la riapertura noi chiediamo al Parlamento che venga garantita a tutti gli studenti italiani di cominciare il prossimo anno scolastico 21-22 nelle migliori condizioni possibili. Come già abbiamo detto altre volte, non ci sono cittadini, studenti, scuole di serie A, di serie B, siamo tutti nel sistema pubblico integrato fatto di scuola statale e scuola paritaria. Noi adesso, proprio insieme con altre associazioni che fanno parte dell'Agorà della Parità, abbiamo inviato degli emendamenti, delle richieste, e innanzitutto questi 50 milioni che erano stati stanziati, ha visto inclusi solo scuola primaria e secondaria. Chiediamo anche un'attenzione alla scuola dell'infanzia, che è stata inspiegabilmente esclusa da questo beneficio. Però un tema che ci sta molto a cuore, e pensando all'anno scolastico che si aprirà, è di avere una stabilità con i docenti, dare continuità. La legge della parità del 2000 chiede alle nostre scuole che ci siano titoli di abilitazione, però è da oltre 7 anni che non si prevede, che il governo non prevede percorsi abilitativi, e questo chiaramente porta a una grossa penalizzazione. Sono circa 15.000 docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che insegnano nelle nostre scuole e non hanno avuto negli ultimi 7 anni questa possibilità. Noi chiediamo un'attenzione in modo particolare, che venga riconosciuta ai docenti il possesso della laurea magistrale, 24 CFU, e che abbiano almeno 3 anni di annualità di servizio nelle nostre istituzioni per poter innanzitutto essere assunti a tempo indeterminato, perché questo limite non permette alle nostre scuole di garantire un contratto a tempo indeterminato per i docenti che con passione vivono quotidianamente il nostro fare scuola. E per noi è fondamentale, sia per una continuità, per dare qualità, ma anche per questi giovani docenti, questi docenti impegnati nelle nostre scuole, che si ritrovano ogni anno ad avere un contratto a tempo determinato perché non c'è il titolo di abilitazione, e il governo ormai sono 7 anni che non provvede a questo.
In sostanza, per dare una prospettiva di stabilità a questi insegnanti, ma anche e soprattutto alle famiglie, perché oggettivamente un problema della scuola italiana è la mancanza di continuità didattica, per cui tu inizi il primo anno con un insegnante, poi se ti va bene arrivi alla fine il primo anno sempre con lo stesso insegnante, ma poi magari il secondo anno cambia, e questo sicuramente disorienta i ragazzi. Allora, io ringrazio Virginia Kaladic, che è presidente della FIDAI, la federazione che raccoglie appunto le scuole ed orientamento cattolico. Buon pomeriggio, Kaladic.
Grazie e buona serata a tutti.
Allora, noi chiudiamo qua questa puntata del Mondo alla Radio, appunto dedicata all'anno scolastico appena passato, ma anche quello diciamo che verrà, quello che inizierà appunto a settembre. Vedremo davvero se in qualche modo sarà messa in soffitta la didattica a distanza, oppure se dovremo ancora continuare in qualche modo le famiglie a sopportare questo tipo di didattica, che ha comunque messo in evidenza molti limiti, ma comunque in qualche modo ha costretto anche la scuola italiana a fare un passo in avanti. Non tutti i docenti sono stati in grado di farlo, però sicuramente molti si sono impegnati, a fronte secondo noi di carenze anche formative da parte del Ministero dell'Istruzione su questo aspetto. Io chiudo qua per il momento la prima parte del Mondo alla Radio, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.
A Bologna, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e